Buonasera a tutti e a tutti. Faccio una piccola premessa su questa iniziativa, su Fausto e Iaio, che abbiamo voluto chiamare Fausto e Iaio, la speranza muore a 18 anni. È un po' per noi il continuo di un'altra iniziativa che abbiamo fatto come nodo sociale antifascista il 2 agosto, e appunto sulla strategia della tensione, sul periodo dello stragismo, dove abbiamo cercato un po' di mettere in connessione diciamo appunto il periodo delle stragi con le trame, quelle che si chiamano le trame nere, cioè sui mandanti, quindi gli apparati statali che hanno contribuito insomma a dare poi insomma a mettere in mano i fascisti bombe e altri oggetti atti a offendere, che hanno poi provocato appunto varie stragi. Abbiamo parlato della strage di Portella della Ginestra, quindi molto prima di quello che viene considerato il periodo della strategia della tensione. Abbiamo poi parlato dell'Italicus di Piazza Fontana, della strage alla stazione di Bologna. Uno dei punti che avevamo un po' tenuto fuori, tra virgolette, è stato l'omicidio di Fausto e Iaio del 18 marzo del 78. Abbiamo pensato quindi che dedicare un'iniziativa solo a questo triste episodio fosse necessario, un po' perché non se ne parla, un po' perché mette in luce come sia in qualche modo i servizi deviati dello Stato, ma invece anche veri e propri agli apparati statali, con la manovalanza fascista abbiano poi, come dire, provocato vittime in tutto il periodo degli anni 70 e non solo. Quindi ci sembrava importante focalizzarci su questo episodio. E non solo questo, oggi parleremo anche di quelle che sono l'emergere del neofascismo. Per usare questo neologismo, in realtà sono sempre i soliti fascisti che si muovono, in particolare nella nostra regione, e lo facciamo con dei compagni di Emilia Antifascista. Per parlare invece della vicenda di Fausto e Iaio abbiamo con noi Daniele Biacchessi, che è appunto saggista, giornalista, che ha curato diversi lavori, che da molti anni ha studiato a fondo la questione, quindi ci sembra appunto una voce autorevole e importante per fare un po' il punto su quelli che sono un po' tutti gli elementi che dicevo prima. E magari appunto poi a margine facciamo anche un po' di dibattito. Comunque questi sono un po' i temi. L'iniziativa avrebbe dovuto svolgersi al Voltone del Baraccano, purtroppo ci sono stati alcuni problemi tecnici, però non è un problema, il Berneri è aperto e tra l'altro abbiamo appena, insomma, stiamo ultimando i lavori, come potete vedere è stato appena ultimato il soppalco, e quindi insomma è l'occasione per riaprire il posto con un'iniziativa pubblica. L'iniziativa non è organizzata solo dal nodo sociale antifascista, ma anche dal coordinamento antifascista Murri, che ha avuto un periodo di dormiente, di stallo, ma che è stato protagonista negli anni passati di una mobilitazione che ha portato poi alla chiusura della sede di Casa Pound proprio qui nel quartiere Murri, con insomma diverse manifestazioni e iniziative. Quindi anche un po' un modo per, poi magari qualcuno del coordinamento dirà due parole più tardi, anche un modo per riattivare questa rete di compagni e compagni. Io senza indugio lascio la parola a Daniele, che insomma è al suo intervento, e vabbè, intanto vi ringrazio per essere qua.
Allora, buonasera a tutti. Dunque, per me la storia di Fausto Tinelli, di Lorenzo Iannucci, inizia molti anni prima del 18 marzo del 1978, perché sono nato in Galle Monsalventi, che è vicinissimo al Casoretto. Poi sono venuto ad abitare 12 anni in questa città e poi sono ritornato a Milano, e i miei genitori non avevano una grande fantasia, per cui da Galle Monsalventi sono arrivato in via di Monza del Trino, portato di qualche metro. Andavamo tutti, una parte di noi, compagni, al centro sociale Non Cavallo, che era stato occupato nel 1975, un vecchio fabbricone in un quartiere popolare, in un quartiere certamente proletario, in un quartiere operaio, vicino a Piazzale Loreto. E in quel centro sociale sono nate molte delle idee, molte delle cose che poi hanno certamente condizionato anche sul piano politico, ma anche soprattutto culturale. Ricordo gli area, ricordo i primi bagiti dei videomaker con Gabriele Salvatore, o i primi reading con Paolo Rossi. Cioè, era un luogo che in una grande megalopoli come Milano cercava di portare avanti uno spazio culturale che mancava, no? Oggettivamente, quella Milano così socialista, riformista, dove però poi alla fine si lavorava e basta, poi non c'era altro che quello. E quindi Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci avevano due anni meno di me, e in quegli anni, 2 anni sono tanti, cioè oggi no, però quando sei da ragazzino 2 anni fanno una differenza. E Fausto veniva da Trento, era un ragazzo che era un libertario essenzialmente, che amava leggere sulle metropolitane, mentre Iaio era un classico freak, diciamo, della metà degli anni 70, con questi capelli bellissimi, come ho scritto nel mio libro, questo volto da indio. Lavoravo a Radio Popolare, sono stati i primi anni del mio lavoro di giornalista. E poi andai a finire a Radio Regione. Sembra di ricordare che nel 78 ero appena uscito da Radio Pop, però erano anni dove le radio democratiche in qualche modo collaboravano tra loro. Non c'era una così uno scontro, si lavorava per raccogliere informazioni e per fare quella che oggi non si fa più, e si chiamava la controinformazione. I miei padri diciamo giornalistici sono stati Corrado Staiano, Camilla Cederra, Giorgio Manzini, poi uno che non dico perché porta una sfortuna, che metti questo soppalco, diciamo, però vi do un elemento, che ha scritto un best seller che si chiama Il sangue dei vinti, però ai tempi era un giornalista democratico, anzi uno dei primi giornalisti, cioè noi appartenevamo a quella generazione. Poi capirete perché vi sto raccontando queste cose, perché quando ti metti poi a fare un'indagine, quando ti metti a fare un'inchiesta, poi c'è tutto quello che hai fatto prima che ti porta a lavorare in un certo modo. Non esiste gente che va in giro con il registratore a prendere delle informazioni, è tutto quello che hai ascoltato, sentito, letto prima, no? Le inchieste di Camilla Cederna sulle bombe di Piazza Fontana, la conferenza stampa del questore Marcello Guida ex direttore del carcere di Ventotene, che diceva: si indaga a 360 gradi, ma sono stati gli anarchici. Era un molte. Indaghiamo su tutte le direzioni, però gli anarchici, diciamo che... No, non sto qui a raccontarvi la storia, no? Le inchieste su Piazza Fontana, insomma, la conoscete. Però quelle domande, no? E quei giornalisti che avrebbero potuto leccare il culo a Marcello Guida e non solo, che si alzano in piedi, no? Prima uno, poi l'altro, dico, ma però, cioè, le cose, soprattutto dopo la... Voi sapete che, visto che siamo in una sede anarchica, voi sapete che gli anarchici hanno le ali, no? E sì, ogni tanto si lanciano dai quarti piani delle questure per fare dispetto, no? È così, sono dispettosi gli anarchici, quando non c'hanno un cazzo da fare si lanciano dai quarti piani delle questure. E però se non c'è nessuno che si alza in piedi, no? E dice scusi per favore, ma com'è possibile, no? Che è successo, no? Mi ricordo, sì, mi ricordo un giornalista straordinario che era un napoletano, voi andate a vedere nei filmati d'epoca, che era un mio carissimo amico, era uno di quei maestri, però quello un po' più di sai, si chiama Aldo Palumbo, napoletano, cronista dell'Unità, è l'unico che riesce a vedere alle 12.30, mezzanotte 30, il corpo senza vita di Pinelli che cade, no? Avrebbe potuto dire, come alcuni pensavano, fosse uno scatolone, è stato, mi sembrava come un rumore di uno scatolone, no? E invece poi dopo aver detto questa cosa, il giorno dopo però si è messo a lavorare. Cioè ha cominciato a chiedersi come cazzo è possibile che un anarchico entra dentro vivo e esce morto così cadendo dal quarto piano della questura. Oppure delle grandi inchieste, diciamo, delle grandi inchieste sul terrorismo di destra, sui campi che erano stati ritrovati, campi paramilitari, poco prima della strage di Brescia, dei piani di Ordine Nuovo di Avanguardia Nazionale, del lavoro febbrile dei cosiddetti apparati dello Stato, che altro non erano che i servizi segreti, che non sono deviati, voi sapete che, non ditemi che sono, i servizi segreti sono deviati, perché mi incazzo veramente tantissimo, cioè, sono due o tre cose che mi fanno incazzare, una di queste tutte le volte che sento servizi deviati, cioè voi sapete che i servizi segreti sono strutturalmente deviati in quanto, no, nominati dalla politica. Quindi faccio parte di quella generazione che si poneva delle domande. Il mio grande sogno quando ero ragazzo era questa cosa, che poi ho visto raffigurare in un bellissimo film sulla rivoluzione dei Garofani, quando l'esercito democratico socialista portoghese entra finalmente dentro nella sede della PIDE, che era la polizia fascista, a Lisbona, e lancia per aria, no? Centinaia di migliaia di fogli che erano poi, no, con i nomi e cognomi delle schede di tutti gli oppositori politici. Cioè il mio sogno era quello degli appelli. C'era qualcuno che chiudeva i cassetti e qualcuno che li apriva. Okay. Anni dopo sono stato protagonista insieme a Franco Giustolisi, un altro grande maestro del giornalismo italiano, nell'apertura dei cosiddetti fascicoli dell'Armadio della Vergogna nel 1994. Quindi diciamo che sono uno che si pone delle domande, cioè in realtà dovrei essere un giornalista normale, perché un giornalista si dovrebbe porre delle domande, se no diventa un portavoce o un portavoce di qualcuno. Ed è così che mi trovo alle 18 del 18 marzo del 1968 ad accompagnare una mia amica da grosso modo a Viale Monza a Piazza Udine, dove tanti anni fa c'era una guardo Mariangela, perché lei viene da Milano e conosce bene, diciamo, la topografia di questo mio racconto. Comunque diciamo attraverso la strada che è via Mancinelli, e sono le 18 ed è una strada completamente buia, che io non so per quale motivo, ma gran parte di noi non facevamo mai, perché era buia, c'era, non so, era qualcosa che ci inquietava, no? E poi vado appunto a prendere questa mia ragazza di allora, andiamo in un posto che si chiama Caramellone, che era via Carnia, era un locale di compagni, si andava a bere e mangiare qualche cosa, e poi c'era il concerto di Roberto Ciotti alle ore 22, e quindi ho rifatto la strada indietro per andare a mangiare il risotto d'Ada, che era uno dei ristoranti della zona. Mentre stavo attraversando via Mancinelli, venendo da Piazza Udine in Casoletto, vedo che ci sono centinaia di compagni che piangono, e ci sono dei teli bianchi sulla strada, e c'è una macchina dell'ambulanza che sta arrivando in senso contrario per portarsi via Fausto, che era agonizzante, ma che poi muore praticamente durante il tragitto. Mentre Iaio era già stato colpito e morto, entrambi con 8 colpi di calibro 9 modificata, calibro 9 modificata 7,65, 9 di tipo corto, 7,65. Vedo dai miei amici, cazzo è successo? Hanno ammazzato Iaio, hanno ammazzato Fausto, cioè, questa roba, no? È la morte di due miei amici, di due persone che conoscevo, con cui abbiamo giocato a pallone, abbiamo pianto, abbiamo riso, abbiamo sognato, ci siamo fatti delle canne. Abbiamo guardato il mondo insieme e ci siamo messi a piangere. Ma poi io mi sono ricordato che sono giornalista. Dopo un po' mi sono ricordato che facevo il giornalista e ho pensato che tutto quello che io vedevo sarebbe stato duro non raccontarlo. Un giornalista deve vedere e raccontare quello che vede, non è che deve scoprire, deve vedere e raccontare. Già vedere e raccontare può essere qualcosa di rivoluzionario, vi assicuro, in un momento come quello. Intanto la sala cominciava a diventare sempre più piena, e c'erano migliaia di persone, gridavano, urlavano, i ragazzini incazzati, hanno ammazzato due come noi, hanno ammazzato due compagni, due come noi. Era questa cosa. Hanno ammazzato due compagni, due come noi, c'era lo spirito d'appartenenza, ma anche l'età. Erano due compagni, due come noi, cioè l'identificazione di un luogo, di un posto, no? Arrivò uno forse dei più grandi cronisti italiani dell'unità, si chiamava Mauro Brutto, 33 anni, giornalista straordinario, un fiuto pazzesco, uno di quei giornalisti che aveva un naso e arrivava più o meno sempre là dove si doveva arrivare. Per noi era Cassini, giovani, cioè io, Umberto Gai, Fabio Poletti, giovani cronisti, no, di Nera, era un mito, per me avere bianco, no? Il Block Notes, la bottiglietta di whisky, una sorta di Hammer, non so, un uomo che stava più nel fumetto che non nella, però un grande. Allora, pensate, a proposito di apparati dello Stato, che alle ore 20:30 si presenta il capo di gabinetto della questura Bessoni, poi si è scoperto anni dopo che era un iscritto alla Rosa Massonica P2, comunque veniva dalla questura di Torino, arriva e ai giornalisti che cominciano ad arrivare, un po' di giornalisti, dice, testuali parole che ho riportato nel libro, è stato un regolamento di conti tra spacciatori di droga. E mentre Mauro Brutto urla, ma che cazzo dice? Peggiora la situazione dicendo, no scusi, ho sbagliato, è stato un regolamento di conti all'interno della sinistra parlamentare. Peggiora la situazione. Però lasciamo stare la la seconda che hai detto, no? Lasciamo stare la vicenda. Lasciando stare la vicenda di. Lasciando stare la parte, diciamo, della. Però inizialmente noi pensavamo che fosse così, come io butto lì una cosa, poi vediamo un po' come succede, no? Tanto c'è qualcuno che abbocca, no? Non so se qualcuno di voi fa il pesca, no? È come quando vai a pescare i cavedani e butti dentro la pastura, no? Poi dopo sai che prima o poi i cavedani tornano. E il gioco è quello lì, no? Io dico una stronzata che ti sembra una stronzata, poi dopo tu è. Diciamo che oggi è. È un'abitudine del mondo dell'informazione, è un meccanismo comune, no? Ma allora diventava difficile, perché comunque trovava appunto anche gente, trovava anche però persone preparate, facevano delle domande, cosa che non avviene poco, quasi nulla oggi. E quindi io considero l'operazione della Questura di Milano, ma non la considero solo io, la considera anche variati, inquirenti che bravi invece che si sono messi a lavorare sull'omicidio di Falsaiaio, da cui il giudice Salvini e il poliziotto Carmine Scotti, che proprio perché era riuscito a capire le connessioni che poi vedremo è stato mandato a Cremona a fare era il capo della narcotici di Milano, è stato mandato a fare l'impiegato della questura di Cremona. Considero quello certamente il primo depistaggio vero organizzato sull'omicidio di Falsaiaio, perché mette dentro l'elemento degli spacciatori di droga che è arrivato fino ad oggi. È incredibile. Io ancora oggi, la prima edizione del mio libro è del 1995, la seconda edizione è del 2015, ho fatto un film, sono in Falsaiaio, quasi 200 proiezioni in giro per l'Italia, un successo straordinario, e ogni tanto mi continuo a battere su questa cosa, perché la polizia dà a noi subito l'imboccatura, se li hanno ammassati c'è qualcosa di torbido, no? E traffico di droga è perfetto. Perché? Perché effettivamente Falsaiaio, insieme ad altri, no, non solo loro, ti parlo di ragazzi di 20 anni, di 19 anni, 18 anni, ma insieme a lui, tanti altri compagni, realizzano un dossier sullo spaccio di droga a Milano, sul traffico di eroina. Quindi i poliziotti sanno che no, qualcuno sta indagando, cioè loro avrebbero intenzione di indagare compagni sul traffico di droga e quindi magari sono andati a trovare qualche strana storia, no, di quartiere, eccetera, e forse magari gli spacciatori fascisti e hanno avanzato. In realtà non è così, perché 12 ore dopo il fascicolo sull'omicidio di Fausto Gaio finisce nelle mani del capo della narcotici di Milano, Carmine Scotti, che guarda e dice, lui era napoletano, ma questo è un omicidio politico, questo è, che cazzo c'entriamo noi della narcotici? Così va detto, eh? Mettete per favore questo qua in mano al politico. Con la droga non c'entra un cazzo. E dice, per ammazzare gli spacciatori fascisti, mettiamola, no? Gli spacciatori fascisti, per uccidere due ragazzini, quindi portarsi tutta una serie di spighe incredibili, polizia, carabinieri, inchieste, indagini, eccetera, eccetera, in quel quartiere, quindi dei coglioni, cioè potete, ipotizzando che dei coglioni, perché si trovano praticamente poi tra le gambe a dover gestire una roba che è 100 volte più grande di loro. Ma i due ragazzini, dicevano gli esperti, avrebbero dovuto fare gli spacciatori uno sgarro spaventoso, cioè una roba da chili di eroina, qualcosa che impensabile, no? Per due ragazzini di 18 anni. Ecco che veniamo al dunque, e quindi cominciamo a smontare, quindi Mauro Brutto, io, Umberto Gai, Fabio Poletti e direi basta qua, altri non li ho visti, anche di quelli che poi anni dopo scoprono di sapere tutto ma non sanno un beato cazzo di niente, perché purtroppo è così, ah ma io non sapevo niente, non avevano letto niente, manco neanche un verbale di polizia, però parlano e confondono le idee, cioè, perché poi il problema è che tu sei messo lì, no, di puzza buona per cercare di trovare, smontare la roba, insomma, ma questi chi c'è dietro? Cosa c'è dietro questa roba? Ci ritroviamo a casa di Mauro Brutto 3 volte, l'ultima volta erano circa metà di novembre del 78, quindi pochi mesi dopo. Ricordo le sue parole, non è tutto quello che appare, cioè quello che ti sembra chiaro, in questa storia ci sono troppe cose che non sono chiare. Poi si mette a lavorare insieme a noi, in parte anche da solo, e il 23 novembre del 1978, quando esce intorno alle ore 20 dalla sede dell'Unità di Milano, arriva con la sua Citroen Palace arancione davanti a Via Murata, un bar, lascia la macchina, attraversa la strada, entra dentro, prende 2 pacchetti di sigarette, beve un aperitivo ed esce. Si trova sulla mezzeria di quella strada e da una parte, cioè dalla sua parte, sta arrivando il 127 con su 2 pensionati, ma dall'altra c'è una Simca bianca ferma che accelera a 70 km orari, circa 70, testimoni dicono, e sfiora di poco Mauro che si trova in mezzo. Indietreggia di un passo, arriva la 127 che lo arrota e lo uccide. Simca bianca sparisce nell'ora. La sera prima Mauro era andato con all'interno di un borsello a consegnare il dossier che aveva, o meglio dire, diciamo, l'insieme di indizi che avevamo messo in piedi al colonnello Cucchetti del centro operativo dei Carabinieri di Milano. La sera della morte di Mauro, arriva una finta rivendicazione dei NAP al telefono. Siamo in NAP, abbiamo giustiziato certo del potere Mauro Brutti. Conosco chiaramente i contenuti di quel dossier, che parte ovviamente è parte, no, del lavoro di controinformazione che poi trovate nel libro, diciamo, grosso modo, e che avevo sia nella prima edizione, quella rossa, che poi l'ho dovuta riaggiornare. Ci sono state una quantità impressionante di cose strane, no? In questo duplice omicidio. La prima sono appunto i depistaggi e la sparizione anche di una serie incredibile di testimonianze, di proprio di indizi veri e propri. Quello che dopo anni posso dire è che abbiamo comunque con certezza, assoluta certezza, diciamo messo in piedi, è che verso le 7:30, grosso modo, del 18 marzo del 78, Iaio entra dentro in un ritrovo di compagni dove si deve trovare con il suo amico Fausto e con altri amici. Questo locale si chiamava La Croite Piemontese, era davanti alla vecchia sede del Leoncavallo. Iaio arriva con un po' di ritardo, si scusa e poi i ragazzi escono e invece di prendere via Mancinelli prendono via Lambrate, che è una via parallela. E già questa è una cosa strana, no? Perché forse neanche strana, perché come appunto a tanti di noi faceva paura quella strada, in qualche modo deviamo da un'altra parte, no? E poi tutto sommato, perché devono andare quella sera a mangiare a casa di Danila, la mamma di Fausto, perché tutte le sere, tutti i sabati faceva da mangiare, tutti i sabati faceva il risotto e lo strudel, tutti i sabati alle ore 20. E quindi questi ragazzi compiono via Lambrate, passano davanti alla vecchia chiesa del Casoretto, girano. L'edicolante li sente parlare davanti all'edicola, ci sono, lo dico per i più giovani, diciamo, tanti anni fa c'erano dei giornali che uscivano nel pomeriggio, giornali che tipo Corriere dell'Informazione e La Notte, uscivano sempre con dei titolacci, dei titoloni, figurati, avevano appena rapito Moro. E le biere avevano appena ucciso gli uomini da scorta due giorni prima, e quindi l'edicolante sente che commentano, no, questi titoli che vedono lì fuori. E poi c'è questa cosa strana, che questa è una cosa che devo dire veramente non è mai stata chiarita, perché loro stanno attraversando la strada di via Mancinelli per andare in fondo al Casoretto, però qualcosa o qualcuno li tira dentro. All'altezza della Anderson School la testa è Marisa Biffi, che in quel momento sta uscendo dalla parrocchia, sente una voce romana dire: siete del centro sociale Leoncavallo? Romano. E poi vede questa persona alta 1,75 m, un impermeabile bianco, che spara da sopra verso, dall'alto verso il basso, leggermente, e utilizza un sacchetto di plastica per trattenere i bossoli. I colpi diventano ovattati, tant'è che la testa dice: mi sembravano impetati, no? Lì per lì. Non ho ben capito che cosa stessero facendo. Poi dice: ho capito. Quando uno dei ragazzi, forse Iaio, è il primo, diciamo, nella sua traiettoria di vista, cade a terra, colpito da questi 4 dei primi 8 colpi. Poi però, scusate Fausto, mentre Iaio cerca di scappare, fa qualche metro, ma il killer lo insegue e gli spara altri 4 colpi, secchi, morti. E qui c'è un'altra stranezza, però in realtà non è una stranezza vera, quando poi vi dirò chi potrebbe essere uno dei 3 killer. I killer uccidono 2 ragazzi sabato sera a 300 metri dal centro sociale di un cavallo. Potrebbero scappare dietro, dileguarsi in una delle tante vie del Casoretto. Invece no. Camminano a piedi sul lato sinistro, due sul lato sinistro e uno sul lato destro. 2 con l'impermeabile bianco e uno con un giubbotto marrone. E senza correre, però armati, tutta via Mancinelli, cioè in bocca al leone, ma sanno che leone non c'è, perché il concerto è alle 22 e quindi Leon Cavallo in quel momento è chiuso. Quindi però compiono tutti questi 300 metri con la massima tranquillità, perché sanno che chiunque li avesse incrociati avrebbe fatto la fine di Pappagliaio. Riepiloghiamo. Uno dei quartieri più rossi di Milano, forse d'Italia, paragonabile a quei tempi, direi a San Lorenzo di Roma, con una fortissima presenza di collettivi dell'autonomia, c'era il collettivo Casoretto, di Vizzino, il centro sociale Un Cavallo, insomma c'era, si è scoperto poi che c'erano un sacco di anche di appartamenti, paesi a prima linea, cioè un luogo fortemente antagonista, dove dall'altra parte non c'è la DC fascisti, no, cioè dall'altra parte c'è il PC che prende il 70%, quindi c'è il 30% che è l'opposizione, e dall'altra parte c'è il PC che prende il 70% per il quartiere più rosso, tra i quartieri più rossi d'Italia. Un comando organizzato entra nel quartiere più rosso di Milano 2 giorni dopo il rapimento Moro e uccide 2 ragazzini di 18 anni che non sono dei leader, però frequentano Leon Cavallo. Fuggono nella stessa direzione con la tranquillità che chiunque passasse di lì avrebbe fatto la stessa fine di Fausto Iaio. Cioè, come lo possiamo chiamare? Io mi sono sforzato tante volte, come possiamo chiamare questa cosa? Un atto di guerra, no? Cioè, qualcuno che è entrato e ha dimostrato, ha voluto dimostrare che lì comandava lui, in quel momento. È un atto di guerra, no? Cioè, non è che sono andati lì con delle chiavi inglesi, non so, uno sconto, bottiglie morto, che... no, 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 calibro 9, pum, fine. Chiaro. E il problema comincia a diventare quando arriva la rivendicazione, perché la rivendicazione che giunge da Roma, se voi andate a leggere, vedete che dentro in quella rivendicazione c'è una quantità incredibile di stranezza, no? Perché i fascisti perché devono dire no? Non sono, cioè i rivoluzionari siamo noi, no? Si scrivono, no? Però certamente la sigla è quella di una sedicente brigata Franco Anselmi. Franco Anselmi era camerata che era stato ucciso non nel corso di una operazione eroica, ma nel corso di una rapina di autofinanziamento, dove l'armiere gli ha sparato un colpo e l'ha ucciso. Anselmi era il capo, diciamo, di quel gruppo di ragazzi fascisti che si era formato dopo l'omicidio di Michi Smantek del 75, che quindi, diciamo, ha formato quella generazione di ragazzotti incazzati di destra, che hanno cominciato poi a rifiutare di andare nelle sedi del Movimento Sociale Italiano facendo gruppi loro. Chiudo questa parte facendo in modo che questo film, questo racconto, arrivi fino ad oggi. Oggi, non oggi. Perché le storie, se sono nel passato, restano nel passato. Ma se le storie attraverso una narrazione riescono ad arrivare fino ad oggi, vuol dire che queste storie sono ancora storie che pesano ancora oggi. Il giudice Salvini chiude la sua inchiesta nel 1997 e mette tre nomi come indagati. Il primo è Mario Cosi, detto Marione, leader degli Utas della Roma, attuale conduttore di una radio che parla solo di Roma e di Lazio, un uomo molto popolare a Roma. Secondo nome, Claudio Bracci, manovalanza, banda ramagliana, piccolo cabotaggio. Il nome più importante di questo trio è Massimo Carminati. Allora, provate a immedesimare in me, cioè in uno di quei pochi che aveva tentato di smontare, no, tutte le robe, no? E si trova con l'inchiesta di Salvini che mette giù tre nomi, di cui due, vabbè, e tutti mi dicevano: chi è che cazzo è Camminati? Chi è Camminati? Sto parlando del 1997, eh? E infatti tutti venivano da me perché io avevo scritto nel primo libro, quello rosso, che è uscito nel 96, avevo dedicato 70 pagine a Camminati per raccontare la sua storia, perché io me lo porto il problema, no, di chi era questo personaggio che in qualche modo si incrociava sempre con tutte queste storie, Dio bonus. Allora, ve la voglio fare breve, così chiudiamo, però è importante dire queste cose, perché oggi sapete chi è, no? Oggi sapete che è stato processato ed è stato condannato per essere a capo di una banda criminale. Non gli hanno dato l'associazione di stampo mafioso, ma però hanno detto che comunque era una banda criminale che si chiamava Mafia Capitale, insieme a Salvatore Buzzi della Lega delle Cooperative. Diciamo che Carminati nasce in Viale Monza al 51, già io mi sono toccato le palle, no? Perché essendo nato in Viale Monza al 20 ho detto: cazzo, metti che lo incrociavo. Però poi ho capito che invece in realtà lui è nato lì, però poi dopo i suoi genitori, comunque gran parte della sua vita l'ha passata a Roma. Arriva a Roma, da quello che si capisce già verso la metà degli anni 70, intorno al 75, 18 anni, e si incrocia con il gruppo di Avanguardia Nazionale romano, di cui fa parte. Poi voi sapete che Avanguardia Nazionale viene chiusa dal Ministero dell'Interno, insieme ad Ordine Nuovo, e quindi Avanguardia Nazionale formalmente non dovrebbe più esistere. Nascono i nuclei armati rivoluzionari, ma questa è storia già di qualche anno dopo, ma non di tanti anni dopo. e nascono esattamente tra il 77 e il 78, proprio in quei mesi lì. Così come nasce esattamente sempre in quei mesi una banda criminale chiamata Banda della Magliana, che nel 1977 aveva come capo tal Franco Giuseppucci, detto negro, fascista, che vede in questo gruppetto che sta per nascere e che sta nascendo a Roma come della gente interessante, sono fascisti, sparano. No, proviamo a vedere, no? E però alcuni di questi personaggi se la tirano più da nudi e puri, ma altri invece no, perché comunque facendo le rapine di autofinanziamento i soldi devono essere riciclati. E chi li poteva riciclare a metà degli anni 70? La Banda della Magliana a Roma. E in cambio che cosa gli davano? Armi. Oppure in cambio gli davano la possibilità di gestire anche traffici di vario tipo, da cui anche la droga, certamente la cocaina, l'eroina, questo sì. Ma la fonte primaria di guadagno della Banda della Magliana è l'usura. Non c'è un commerciante che non è taglieggiato dalla Magliana in tutti i quartieri di Roma. E quando c'è qualche problema, cioè quando qualcuno non paga il pizzo, mandano carminati. Diciamo che una sera la tua pignatera si entra dentro in un tabaccaio, un ragazzo alto 1,75 m con un impermeabile bianco. Che estrae una rivoltella calibro 9 modificata dal calibro 7,65, che uccide il tabaccaio Teodoro Pugliese ed esce dal tabaccaio, dalla tabaccheria, da qui, 6 colpi di pistola, Pugliese viene ucciso. La sera del 18 di marzo del 78 in via Mancinelli si vede la signora Maria Biffi, che è l'unica testimone, vede un signore alto 1,75 m con un impermeabile bianco che spara con una 9 corto calibro 7,65 e che utilizza, come nel caso del tabaccaio pugliese, un sacchetto di plastica per trattenere i boschi. L'anno dopo, siamo nel 79, nel centro di Roma, vicino a Piazza Navona, viene rinvenuto nella sua 850 un giornalista, direttore di un'agenzia chiamata OPI, Talmino Pecorelli. I due testimoni unici che trovano vedono un ragazzo alto 1,75 m, permeabile bianco, spara con una 9 corto con 7,65, però i proiettili sono Javelot. Io non sono un esperto di armi, lo sono diventato, diciamo, occupando per 41 anni di nera, però se mi date una pistola non so smontarla, però qualcuno mi ha detto che i proiettili Javelot sono rarissimi, vengono utilizzati soltanto dai corpi speciali francesi. Ho detto, ma che strano. E il direttore dell'agenzia OP, Bilo Pecorelli, l'agenzia OP era l'agenzia dei servizi segreti, cioè, o meglio, era un'agenzia di stampa di una parte dei servizi segreti, che in quel momento voleva fare il culo ad Andreotti, ma mi pare che abbia vinto Andreotti, cioè che a giudicare dallo schieramento, diciamo, in campo, mi pare che abbia vinto Andreotti, e lo dico con cognizione di causa, perché molti anni dopo, per il processo per l'omicidio di Milo Pecorelli, Carminati è stato condannato in primo grado insieme a Michelangelo La Barbera, ad Andreotti e Claudio Vitalone, e poi naturalmente inutile dirvi assolto in secondo grado e Cassazione assolto. Vediamo questa città, va? 2 agosto 80, non mi devo spiegare cosa è successo. La magistratura il 28 di agosto, quindi solo 26 giorni dopo la strage di Bologna, arresta 28 fascisti, 28 esponenti dei NAR, dei nuclei armati rivoluzionari. Ci sono quasi tutti, tranne i latitanti, cioè Mamma, Fioravanti, quelli che poi saranno condannati per la strage alla stazione di Bologna. Circa 2 mesi dopo, quel fenomeno della natura che si chiamava Licio Gelli, che era venerabile della loggia massonica P2, si fece intervistare da Maurizio Costanzo, ovviamente, perché sapete che Costanzo era iscritto alla loggia massonica P2, per cui chi meglio di lui poteva intervistare, sulla strage di Bologna. E non so se io l'ho ritrovata, però non so se sta su YouTube, ma mi pare che ci sia. Vi prego, andatela a vedere, se la trovate, è fantastica. Perché Gelli lì dice no, che fascisti qua, il piano molto più alto, più grande, più internazionale, no, ma figuratevi per 4 stronzi, questa è la sostanza, no, guarda. Pista internazionale. Il 13 gennaio del 1981, quindi sono pochi mesi dopo la strage della stazione di Bologna, viene rinvenuto qua a Bologna, sempre sul binario 1, sul treno Taranto-Milano, una valigetta. La polizia apre, vede che c'è un mitramap con il numero di matricola a vraso. Giornali internazionali, chiaro. 8 barattoli di Pelati Cirio, quando fanno la comparazione, c'è dentro l'esplosivo. L'esplosivo, quando fanno la comparazione, è compound B di tipo militare, identico a quello che è stato utilizzato qua alla stazione con 25 kg per tirare giù la stazione e provocare, come sapete, 85 morti e 200 feriti. Si aprono i processi. Viene condannato in primo grado Massimo Carminati per Monte Musumeci, che erano numero 2 e numero 3 del SISMI, Servizi Segreti Italiani Militari, e vari criminali, Francesco Pazienza e Licio Gelli, primo grado, inutile dirvi quello che è accaduto, secondo grado, Cassazione, tutti assolti. Salto un po' di passaggi, ma arrivo ad oggi, cioè arrivo a, diciamo, a periodi più recenti. C'è una macchina di polizia che deve fare il turno di vigilanza della città giudiziaria più blindata d'Italia, che è la città giudiziaria di Roma, in Piazzale Clodio. Tutti dicono che non si può passare di lì, che cioè, può suonare tutto, però la macchina polizia vede che il cancello è leggermente aperto, apre, e vede in fondo una macchina, anzi due macchine, con della gente che carica delle robe, scarica. Arresta Carminati Massimo, due carabinieri, due poliziotti, mentre sta rubando all'interno del cavò della Banca di Roma, della cittadella giudiziaria più blindata d'Italia, cassette di sicurezza numero 145, ma non come fanno, non so se lo sapete, diciamo, me lo dico, i cassettari, che sono quelli che rapinano le cassette, sicurezza. Sono bravi, ma sono rapidi, ok? Non si mettono lì fanno da 1 a 100, da 2 a 200, da 3 a 300, da 4 a 400, chiaro? No. Quando la polizia scientifica entra dentro, vede che c'è. Ci sono 145 cassetti di sicurezza, però c'è 4, 7, 12. E viene rinvenuto pure un foglio con tutti i nomi. Ok. Vi faccio un esempio. Uno di un mio grande amico, si chiama avvocato Guido Calvi, che è stato l'avvocato che si è occupato anche delle parti civili qua per la strage della sezione di Bologna e che ha difeso anche Valpreda, per dire, che ha scarcerato Valpreda. In quei giorni aveva depositato nella cassetta di sicurezza numero 102 un pacco di documenti per riaprire il processo, l'inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Cioè aveva ritrovato una serie di testimonianze, nuove testimonianze, e le aveva depositate dentro in quelle cassette. Le cassette erano a nome di procuratori di capi della Repubblica, tutti i procuratori della Repubblica, tutti gli avvocati d'Italia, imprenditori d'Italia. Questa cosa è stata chiamata il ricatto alla Repubblica, diciamo, questo come se gli autori di questo furto avessero rubato nelle cassette di sicurezza materiali importanti per poi ricattare queste persone che erano comunque uomini e persone potenti. Chiudo con due domande. Cazzo ci faceva Carminati il 18 marzo del 1978 a Milano in via Mancinelli per uccidere due ragazzini che avevano 18 anni? Ma questa è una domanda, no? E a giudicare la sua carriera, come dire, finale, lasciando stare, ma mettendoci dentro anche cosa è accaduto nell'ultimo processo, che comunque gli danno la costruzione di una banda criminale, ma non danno la cosa più importante, che è il 41 bis. Io sono un garantista, non mi piacciono i 41 bis, non mi piacciono le galere, per l'amor di Dio, però insomma, no? Cos'era Mafia Capitale? Una accolita di imbriaconi che andava in giro a, no, a far telefonato, pronto, 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 come il padrino, pronto, come stai, ciccio, come va? No. Oppure gente che aveva altre mire e che forse aveva delle mire politiche importanti, molto importanti, che funzionano probabilmente ancora oggi, visto che Carminati alla fine non gli hanno dato l'associazione mafiosa. E questa domanda ce ne, diciamo, ne racchiude un'altra, ma che in qualche modo è conseguenziale. Dopo tutto quello che avete sentito, dopo tutto quello che avete ascoltato, io non sono un complottista, odio complottisti, non sopporto i complottisti, non voglio sapere, cioè non, io sto sui fatti, e quindi vi ho raccontato dei fatti. Delle intuizioni e delle, non mi interessa, cioè non vi appartengono, capito? Non, okay. Detto questo, però, c'è qualcosa che è ancora più strano, e che questo però non l'ho raccontato io, come qualcuno erroneamente ha pensato, ma che l'ha raccontato Danila Tinelli, cioè la mamma di Fausto Tinelli. Si può credere, si può credere, non lo so. Io con Danila è come fosse la mia seconda mamma, quindi tendo a difenderla comunque da qualsiasi tipo d'attacco. È una donna che ha 80 anni, cioè. Però abbiamo tenuto da 9. Strano, eh? E abitava in via Montenevoso al 9 davanti al primo piano. Davanti all'appartamento, quello famoso, che è stato ritrovato poi con le manine, manone, qualcuno me le frega un cazzo, però diciamo, certamente si erano i brigantisti dentro e certamente alcuni erano certamente responsabili del rapimento di Moro. Ma la cosa non è questa, cioè non è che chissà, perché mentre Danila crede ad una cosa che io non credo, cioè che suo figlio abbia visto chissà, non ha visto un cazzo. Proprio no, quindi io non sono complottista, però non può aver, gli ho anche detto, Danilo, non può aver niente, però è strano, no? Così come è strano che sopra il terzo piano di dove abitava Fausto, quindi Danilo, i servizi segreti, i carabinieri, presero un appartamento tipo mansarda per vedere cosa c'era dall'altra parte. Qualcuno disse che l'hanno preso dopo, qualcun altro disse come Danilo che l'avevano preso prima. Siccome non sono complottista, mi basta e avanza il fatto che qualcuno abbia, come dire, incriminato uno come Carminati. Cioè, non c'è bisogno di volare, di fare grandi... No? Il fatto che un uomo, certamente un killer, certamente fascista, certamente vicino ai servizi segreti, negli abietti dei servizi segreti, certamente un uomo della banda della Magliana aveva le chiavi per entrare dentro nell'arsenale ritrovato, pensate, anche lì, stranezza, no? L'Italia è piena di cose strane, in una dependance del Ministero della Sanità. No? Sotto il Ministero della Sanità c'era l'arsenale della banda della Magliana. Quando sono entrati ho detto, cazzo, c'è questo. Che c'è un esercito, ci mancavano solo i cavalli, Kalashnikov, esplosivo, e guardate che incredibile stranezza, perché vedete che le coincidenze, poi adesso vi dico, ma sono strane, no? Il famoso Mitamap con il proveniva proprio esattamente da quella arsenale, strano, no? Cioè che un depistaggio dei servizi segreti, perché tale era, no? Guardate la stazione di Bologna, tale era, perché tale è, sia stato fatto da un uomo della destra reversiva, vicino agli ambienti dei servizi segreti, e certamente un uomo della banda della Magliana. Allora io mi sono chiesto dopo tanti anni, cioè più che chiesto, diciamo che mi sono dato anche una risposta, che la verità su Fausto Iaio è quella che in qualche modo abbiamo descritto, abbiamo raccontato, non c'è un'altra verità, non ci sono teorie di complotti, che ha ucciso due ragazzi di 18 anni, due giorni dopo il rapimento Moro voleva fare qualche cosa, aveva in mente di fare qualcosa di preciso, qualcosa di preciso, ma non gli è riuscito. Hanno ammazzato due compagni ma sono stati completamente sconfitti, perché dal 18 di marzo fino al 22 di marzo, per 5 giorni, centinaia e centinaia di migliaia di persone, operai, studenti, sono scesi in piazza. Centinaia e centinaia di migliaia di persone, si è fermata la Fiat, la Nuova Opinione, Genova, Torino, Milano. Non andavano i tram, non funzionava la metropolitana. Il giorno dei funerali, dalla mattina fino alla sera, Fausto Iaio, ok? Era un po' come dire, va bene, ok, abbiamo capito. Lo dicevo a Maria Angela, in tanti di noi credo nelle facce, non so quanti di voi hanno visto il sogno di Fausto Iaio, comunque c'è qua fuori, lo potete trovare, quel film io l'ho fatto soprattutto per far vedere le facce delle persone, di tutta quella gente straordinaria che c'erano, i volti della gente, di quello che eravamo noi, i ragazzi, 17-18 anni che piangevano. Era come se stessimo facendo il funerale alla nostra generazione. Anzi, stavamo facendo il funerale della nostra generazione. Perché due giorni prima ci fu il livello più alto, no? Dello scontro con, credo anche per la missione degli stessi brigatisti, fu il livello più alto, no? Dello scontro. Il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione della scorta. E poi nel frattempo c'era lo Stato che inaspriva sempre di più, e voi siete a Bologna, lo sapete, le cosiddette leggi speciali di polizia che hanno visto, no, qua, diciamo, sfilare vittoriosi i carri armati di Cossiga con la K. E in mezzo non c'era più niente, in mezzo non si poteva fare più niente. Tra i carri armati di Cossiga e le Brigate Rosse, quelli come noi, che erano la maggioranza, non potevano più fare niente. Niente. E l'unico, ed è vero, fu anche l'ultima grande manifestazione di quel movimento, come una sorta di... Vabbè, abbiamo capito però. È chiaro che se c'è un, come dire, se c'è una morale è tutto questo, non c'è una morale è tutto questo. La morale di tutto questo forse va ricercata nel fatto che siamo i prossimi sono 40 anni, siamo invecchiati, molto. Siamo un po' più stanchi di allora, abbiamo molti più capelli grigi, però siamo incazzati ancora come delle belve. Perché la verità su Fausto Gaia non è la verità sull'omicidio di Fausto Gaia, ma la verità sull'omicidio di Fausto Gaia, di Valerio Verbano, di Giannino Zibecchi, di Piero Bruno, no? Di Carlo Giuliani, di Giuliana Masi, di Addizzone, di Roberto Franceschi, cioè di tutti, di Francesco Lo Russo, che è morto proprio qua a Bologna. Se voi andate a vedere, per tutte queste morti non vi è una giustizia, ed è giusto che noi diciamo ce ne frega un cazzo della giustizia borghese, però fa arrabbiare, no? Valla a dire tu. Io intanto vado a dire, però non ce ne frega un cazzo della giustizia borghese. Sono d'accordo, porca puttana, ma vado a dire a Daniela Tinelli, difficile, no? Non è facile. Familiare di una vittima della stazione di Bologna, cazzo, voglio dire. È dura da digerire, però è così. Però è così. Cosa resta? Resta tanto, resta il fatto che siamo qua ancora quasi 40 anni a parlare di Fausto Gaia, ragazzi, è una cosa importante. Vuol dire che questa storia è arrivata ancora, no? È passata, io ho 60 anni, tu non so quanti anni hai, ma molto, sei molto più giovane, ma sono contento che ci siano persone, loro, cioè, cazzo ne sapete voi di Fausto Gaia, però è una cosa bellissima che questa storia, continuiamo ancora a raccontarla se ci pensate, cioè, fino a che noi continueremo a raccontare queste storie, non moriranno mai. Io racconto una storia a te, tu la racconterai ai tuoi figli, no? I tuoi figli ad altri amici, così via. Fino a quando queste storie saranno raccontate, queste storie avranno gambe per poter camminare. Quando qualcuno di noi, ma anche per stanchezza, ragazzi, no? Ecco, perché dopo uno... Dopo tutti questi anni, no, non ha avuto giustizia, dice vabbè, allora dai, abbiamo capito, babà. Se qualcuno dovesse decidere di non raccontare più queste cose, ragazzi, queste storie moriranno per sempre. E ma se ci pensate bene moriranno due volte, perché moriranno con le persone che sono state uccise e con le loro idee, no, ovviamente. ma soprattutto per il fatto che non c'è stata neanche una giustizia. Neanche una giustizia. E guardate che la giustizia non sono le condanne, cui a me non interessa, ma la giustizia è anche riuscire a trasformare quel io so, che era quello di Pierpaolo Pasolini, e noi sappiamo, in qualcosa che sta non dentro il mio libro, il tuo libro, un guardino, no, che va bene, ma non basta. È quella verità storica, è quello che sappiamo. Dice ok, va bene, d'accordo, avete vinto voi, però Piazza Fontana sappiamo, noi sappiamo, Piazza Fontana noi sappiamo, Brescia, Brescia, 28 maggio 1974, noi sappiamo, non si è autoincendiato un cestino dei rifiuti, no, no. E nemmeno una caldaia era scoppiata in Piazza Fontana? No, non è scoppiata in Piazza Fontana una caldaia. Nemmeno la caldaia del ristorante Cigar qua a Bologna? No, non è saltata, no. No, noi sappiamo. Questa è la cosa importante, essere ancora qua a raccontare queste storie. E io vi ringrazio.
Saluto e scusate il ritardo, ringrazio tantissimo Daniele per questa storia di Fausto Iaio, proprio per quello che dicevi tu, che le storie, se si parla solo del passato, non hanno senso. Noi questa cosa, perché il neofascismo c'è ancora e ci dobbiamo combattere tutti i giorni, purtroppo lo stiamo facendo, ci sono i compagni di Modena e di Emilia Antifascista che stanno portando avanti le loro e le nostre battaglie in realtà.
Ma sì, nel senso, ascoltando la storia di prima, stavo ripensando al discorso di una destra e di un fascismo che sono estremamente legate a un ambito di potere. Diciamo che il tipo di lavoro che abbiamo fatto noi è un lavoro un po' più di base, nel senso su diversi livelli. Ad esempio, con il monitoraggio che è stato fatto con Opuscolo Emilia Antifa, che è andato disperso a qualche parte nel cantiere, e, è stato cercato proprio di mettere insieme quello che fra la provincia di Reggio e la provincia di Modena si muove come destra radicale, estrema destra, neofascista, eccetera, eccetera. E che non emerge un quadro incoraggiante, nel senso che a livello di organizzazioni si trovano veramente cani e porci, cioè oltre a Forza Nuova, Casa Pound, si sono aggiunte nel tempo una serie di formazioni, quale identitari vari ed eventuali, Azione, Generazione e tutti gli altri, gruppi più prettamente neonazisti come Veneto Fronte Skinhead e Lealtà Azione, e tutto un insieme di soggetti che sono fondamentalmente la copertura istituzionale. Cioè, la connessione fra quella destra dei palazzi e la connessione e quella destra delle strade, che sta nelle strade, e passa attraverso fondamentalmente quelli che sono i politici, no? I rappresentanti della Lega, i rappresentanti di Fratelli d'Italia, ma ultimamente possiamo vedere benissimo anche rappresentanti del Partito Democratico, eccetera, eccetera. Questo tipo di legittimità è fondamentale, perché tutto insieme di strategia è quello di spostare a destra, no? Ormai è cosa quasi risaputa, tutto il piano dell'opinione pubblica. Quindi hai chi stava a sinistra ora parla di cose da centrista, chi stava in centro parla di cose di destra, e quelli che stanno a destra praticamente vogliono ribruciare gli ebrei. Siamo arrivati a quel livello lì. E questo tipo di legame è fondamentale per capire quello che è il tipo di lavoro che sta facendo la destra nei territori, perché quello che è cambiato a livello di paradigma è il fatto che dall'altra parte non ci sono più quelle veramente quelle fortezze tipo il quartiere di Fasseiaio, tipo San Basilio, tipo l'Emilia Rossa, eccetera, eccetera. In questo enorme vuoto, che è il vuoto lasciato dai movimenti sociali, dalle forze politiche rivoluzionarie, dalle cosiddette sinistre, si sono infilate appunto le destre. e fra cui ad esempio una cosa paradigmatica è quella di Terra dei Padri. Terra dei Padri, circolo culturale di destra aperto da circa un anno a Modena, poi richiuso per autocombustione e altre cose, praticamente da questa idea, no? C'è una casa comune di tutte le destre in cui si ritrovano anche lì Lealtà Azione, Veneto Franceschinelli, gli identitari, Casa Pound e da lì fino ai vari più istituzionali. E, un posto come Terra dei Padri è semplicemente un passaggio ulteriore rispetto a quello che è il modo di agire di tutte queste associazioni sul territorio. Se si prende esempio un soggetto come Lealtà Azione, su cui si sta riflettendo molto e cui fra breve dovrebbe uscire un opuscolo a cura di altri compagni, che nasce come costa dagli Hammerskin. Gli Hammerskin nascono dal Ku Klux Klan, per capire un po' la genealogia, e gli Hammerskin, che hanno sede a Milano, sono proprio i neonazisti, quelli senza cosa, iniziano ad aprire associazioni sportive, associazioni nazionali, da cui di Alta Azione appunto, associazioni di passeggiate, associazioni no profit di volontariato, tutta una serie di nomi, cioè tanto per dire, i lupi danno la zampa è l'associazione di Alta Azione per la questione degli animali, i lupi nell'arena, i leoni nell'arena, non mi ricordo,
Wolf of the Ring,
è quella degli sport di combattimento. Tutta una serie di soggetti per essere passabili a livello sociale, sdoganabili. Il cambiamento grosso è che oggi le destre non si occupano più di trame, oggi le destre puntano ad essere un soggetto istituzionale, mantenendo sempre un discorso di doppio livello, la forza nelle strade e l'ascesa nei palazzi, che ormai è perfettamente sdoganata. Il partito, cioè gli Hammerskin e Lealtà Azione. C'è l'associazione di Casa Pound e i picchiatori di Casa Pound, tutta una serie di livelli, c'è la capacità di essere un'istituzione pubblica e la capacità di scontrarsi militarmente, essere presenti, perché la grande agibilità che hanno avuto le destre fondamentalmente è quella di indovinare un passaggio centrale, cioè il fatto di prendere quelle che sono le istanze materiali, quelle che sono le tensioni di classe di questa società e razzializzarle. C'è un problema di casa, di accesso alle abitazioni, è perché gli immigrati ti rubano il posto nella casa. Il mondo del lavoro è una merda, gli immigrati ti rubano il lavoro. C'è il capitalismo che ti opprime, è la globalizzazione, gli ebrei, Soros, che magari ce lo pagassi di davvero lo stipendio, non dovremmo pagare noi, magari l'affitto tutti i mesi. E questo, e soprattutto queste cose, queste lotte, perché ad esempio se leggete gli ultimi articoli dell'Espresso sulla scesa di Casa Pound a Lucca, sono palesi, cioè quando c'è un quartiere che non è agibile per le persone, Casa Pound c'è. Quando nessuno gliene frega, che cazzo ne so, che la gente non c'ha da mangiare, Casa Pound c'è. Davanti alle telecamere, bella, viviamo nel mondo dello spettacolo. Poche volte, sì, ma poche volte è meglio che nessuna. Le destre sono dentro il conflitto sociale, dove i movimenti sono pressoché assenti, perché soprattutto sono assenti in quell'insieme di luoghi in cui ancora ci sono delle forme, delle tensioni. Adesso leggermente meno, ma i movimenti sociali non sono più negli stadi di qualsiasi tipo. Non sono, a parte pochi casi, non sono nei quartieri popolari. Non sono più nei quartieri popolari e quando ci sono non comunicano con l'esterno. Non fanno lotta sindacale, quella sono cazzi dei sindacalisti, però non è così che funziona, perché ad esempio un soggetto come Casa Pan, come Forza Nuova, apre un sindacato proprio negli ultimi 2 mesi. Perché un conflitto sociale c'è. Questo tipo di riflessione, che è una riflessione che viene portata avanti dagli ambienti dell'Antifa, dell'azione Antifa, in realtà un po' in tutto il mondo, e dovrebbe, secondo me, credo secondo noi, portarci a una riflessione sul fatto che non è troppo tardi. Cioè, non è troppo tardi, non è già stato deciso, perché quello che le destre ora portano avanti sono le strategie e i contenuti che noi porteremmo avanti da sempre. Il fatto che non lo facciamo più, e o lo facciamo troppo poco o lo facciamo male, e la base è, secondo me, un discorso molto importante sulla questione della memoria, è il fatto di mantenerla con discreto distacco, cioè ricordarci che non siamo delle vittime, non siamo mai delle vittime. Possiamo decidere come andrà a finire questa guerra, perché è una guerra, perché noi non siamo più un movimento, siamo una resistenza. E considerando come sono andate le cose a Roma oggi, immagino che lo vedrete tutti più tardi, sì, ci sono dei segnali di speranza, ma soprattutto come è andata la lotta contro la RAI, ci sono segnali di speranza, come è andata la guerra contro Casa Pound, contro Alba Dorata, ci sono segnali di speranza. Come dissero dei compagni dopo Charlottesville, dopo la lotta contro la RAI, dopo l'omicidio di l'omicidio terroristico di una della compagna Heyer, per opera di un militante di un gruppo neonazista statunitense, piangiamo i morti ma lottiamo come l'inferno per i vivi.
Visto che diciamo, parliamo effettivamente del presente, un po' di quello che abbiamo qui nei dintorni in questo momento. Lui ha già citato alcune realtà delle più importanti, comunque si tenesse sul piano dell'attuale. Ecco, nell'ultimo periodo, per dire, per parlare un po' di cose, dopo comunque dei mesi di preparazione, ma anche forse quasi anni, per esempio le Forza Nuova ha iniziato a provare fisicamente a manifestare o comunque a presentarsi praticamente nella bassa di tutta la regione. Sono fatto il salto, per dire, dai semplici banchetti e tutto il resto a fare delle vere e proprie manifestazioni. Ne abbiamo avuta una a Modena, ne abbiamo avute ben due a Carpi, per dire, sempre nella bassa, nella provincia. E questo è un esempio di come comunque operano, ma non solo, perché questo che questi ultimi avvenimenti comunque erano prevedibili e sono stati previsti, come semplicemente facendo un lavoro che teniamo molto caro, che è il lavoro, diciamo, di monitoraggio delle destre, per cui abbiamo anche ormai da quasi un anno e mezzo iniziato a pubblicare un opuscolo che, come diceva Nico, è anche probabilmente disponibile da qualche parte qua in giro, ma probabilmente non stasera, su quali sono le realtà dell'estrema destra, della destra non fascista e non nazista nei dintorni, lavoro che speriamo sempre sproni anche altre realtà in giro per l'Italia a riprendere questo lavoro di monitoraggio che è sempre stato fatto nella storia dei movimenti antagonisti e anticapitalisti e nei confronti proprio della destra non fascista. E queste cose comunque, cioè, questo metodo, questo tipo di lavoro ci ha permesso comunque già da un po' prima di riconoscere le prime avvisaglie e sapere che prima o poi questo passo lo avrebbero tentato e di comportarci un po' di conseguenza. Quindi come è successo già prima per l'apertura della sede di cui stava parlando Nico, di Terra dei Padri, di cui abbiamo parlato con Alberneri già altre volte, siamo arrivati lì, non voglio dire pronti, ma sapendo un po' più o meno cosa stava succedendo, perché cosa probabilmente sarebbe successo poi. Alla stessa maniera, con queste ultime uscite di Forza Nuova, che sono, diciamo, gli ultimi eventi un po' più grossi qua in regione, che sono venuti più o meno, diciamo, subito dopo anche la pagliacciata, pur sempre schifosa, che i neofascisti hanno fatto qui di fianco, praticamente di fianco, passando davanti anche al Guarnieri, al Baraccano, e si è potuto comunque diciamo riuscire a prevedere questo tipo di intervento e presentarsi in qualche maniera per cercare ovviamente di contrastarlo. La prima volta hanno provato, per dire, a Carpi, per dirne una che è successo poco tempo fa, a contestare, come pare essere adesso il loro modus operandi, l'arrivo di richiedenti asilo e profughi in una palazzina di questa piccola cittadina di provincia, quindi questo fa capire anche un po' la capillarità che provano a ottenere. Poi, se sia effettivamente già così, è facile dire di no, però di sicuro quello è il loro obiettivo. Hanno provato a contestare praticamente i proprietari della palazzina e l'amministrazione stessa e i profughi che dovevano ancora arrivare in questo posto, però ci hanno trovato lì davanti. Hanno anche nella loro incredibile coraggio aperto la testa a un compagno, però dopo la serata è finita con loro, tra di loro all'ospedale, noi tutti a casa più o meno sani e salvi, un compagno un po' ammaccato. E dopo neanche un mese di tutto questo ci hanno immediatamente riprovato, sempre nella stessa cittadina, stravolta portandosi dietro un dispositivo di polizia abbastanza enorme. E questo non è tanto solo per parlare dell'evento in sé, ma per far capire proprio quali sono le metodologie che utilizzano adesso, che stanno cercando di portare avanti, qual è il loro minimo programma e qual è soprattutto la loro linea politica nell'azione nei nostri territori. Portano a tutte queste manifestazioni per la maggior parte i loro quadri che vengono dall'esterno. Abbiamo visto gente dal Veneto, abbiamo visto gente dal Piemonte, da Bolzano, addirittura da Trieste, dalla Romagna, e cercano comunque di, come proprio diceva Nico, innestarsi su tutto quello che possa diventare o essere percepito come un problema sociale, per cercare comunque di iniziare a radicarsi sul territorio. E non è che ci puntano come fosse una scommessa, una botta e via, se viene, se non viene chi se ne frega. No, ci puntano in maniera anche continuativa, con anche solo le poche persone che possono avere in questo o quell'altro posto, ma con l'appoggio di organizzazioni, mi viene a dire, proprio nazionali. E in questo caso sto parlando di Forza Nuova, ma questa cosa è applicabile a buona parte, diciamo, delle organizzazioni neofasciste almeno più intelligenti, più furbe nel muoversi. Poi ce ne sono altre che semmai non hanno questa intelligenza politica di provare a innestarsi in questa maniera così continuativa sui problemi sociali, ma sono comunque presenti sui nostri territori e hanno anche una certa pericolosità, perché tipo realtà come per dire il Veneto Fronte Skinheads non hanno afflati maggioritari, anzi sono quasi elitisti nel loro essere neonazisti, cioè loro si ritengono la crema della crema, i più estremisti di tutti, per dire, come anche tanti altri gruppi. E questo vorrà dire che non avranno mai le migliaia di gente che li segue, migliaia di militanti, però sono comunque pericolosissimi in strada. Ci sono alcuni di loro che abbiamo visti sulle nostre piazze, le nostre strade, che sono usciti da carcere da poco a Piacenza per aver accoltellato un ragazzo, per dire, e sono usciti ancora più convinti di prima di quello che avevano fatto e di voler continuare a farlo. Quindi questo dà anche, diciamo, un po' l'idea che sì, ci sono anche diciamo varie differenze all'interno della controparte neofascista, vari tipi di organizzazioni, quelle più sociali, più intelligenti, quelle, diciamo, un po' più tradizionaliste elitarie, però sono tutte a loro modo molto pericolose, anche perché questa differenza all'interno della controparte non è presente solo tra le varie organizzazioni, ma anche all'interno delle organizzazioni stesse perché comunque molte, soprattutto le più grosse, hanno anche più piani. Forza Nuova fanno tutti i belli rispettabili legalitari quando si presentano pubblicamente, però quando c'è bisogno ci provano a saltare addosso a chi ritengono un nemico. E stessa cosa a Casa Pound, che fa tutta la populista e tutto il resto, però due anni fa ci hanno quasi ammazzato un compagno a Cremona. Insomma, quando c'è bisogno anche loro sanno essere pericolose sul livello strada, e sono probabilmente ancora più pericolose invece di quello più ampiamente sociale, quindi anche su diciamo il più lungo respiro, la prospettiva più a lungo termine, proprio perché, come stava dicendo prima Nico, soprattutto in questo ultimo periodo, non che sia una cosa nuova, ma è semplicemente un intensificarsi di un processo che era già presente ormai da anni, è semplicemente un ulteriore passaggio, tentano il più possibile di infilarsi praticamente ovunque ci sia un minimo di problematiche sociali, e in questo momento trovano grandi spazi di agibilità, non solo dovuta a legittimazione da parte delle forze istituzionali, con cui comunque buona parte di questi pezzi di merda hanno delle connessioni non indifferenti, ma anche diciamo a livello più puramente sociale, non istituzionale, perché molti di questi spazi dove adesso si possono muovere sono al momento diciamo abbastanza liberi, perché non, semplicemente non ci siamo noi, e come sempre in politica i vuoti non esistono, e se non ci siamo noi ci arriva poi qualcun altro, che sia poi la controparte più liberale centrista o quella neofascista, uno all'altro ci arriva, e in questo caso, in questo ultimo periodo, siamo particolarmente diciamo attivi e preoccupati su questo fronte, proprio perché buona parte delle realtà più strutturate, così sono comunque soprattutto nei territori della provincia, che non hanno quel minimo di fortuna che hanno comunque città più grandi, anche già come Bologna, ad avere una certa quantità di militanti, ma certi casi per proprio volontà politica non ci sono più diciamo realtà che si occupano o comunque presidiano certi territori, in altri casi semplicemente, soprattutto nella provincia più profonda, per questioni di numero, perché se eravamo 10 nella piccola cittadina di provincia quando il movimento andava bene, adesso siamo in 2 ed è difficile controbattere. Semplicemente questa situazione crea proprio queste praterie di cui parlavo, di agibilità sia sociale e anche istituzionale per i non fascisti di muoversi, e lo sanno, se ne accorgono, non sono, e dobbiamo smettere di dirci che sono dei coglioni, perché il loro problema non è essere quello che siano intelligenti o meno, il loro problema è che sono dei fascisti. E quindi non dobbiamo continuare, anche credo in certi casi, alla nostra stessa propaganda, che siano tutti delle teste d'osso incapaci, perché invece sanno muoversi politicamente e anche a livello più propriamente sociale, e lo stanno facendo. Questo comunque non vuole essere catastrofico, perché comunque con un po' di organizzazione, un po' di buona volontà si possono controbattere e combattere, ci si sta provando, ci sono esempi un po' dappertutto, noi abbiamo questa al momento abbastanza piccola ma attiva rete, ma abbiamo conosciuto in questi periodi, da quando siamo attivi, dall'inizio del 2016 praticamente, svariate altre realtà, e sia in regione che esternamente, che comunque sono preoccupate e si preoccupano soprattutto e si occupano di queste tematiche, e organizzandosi e coordinandosi è possibile. La cosa che ripetiamo sempre è che in questo momento, proprio perché vedono che c'è possibilità, i neofascisti, e con questo concludo, si muovono anche senza guardare tanto ai singoli confini di provincia o di regione e tutto il resto. Noi per essere un minimo all'altezza di controbatterli, anche perché è più probabilmente il nostro territorio, quella della solidarietà soprattutto esterna da soli i propri territori, ma estesa con reti e tutto il resto, dobbiamo fare altrettanto, e visto che, come ho detto, è anche una cosa che abbiamo sempre fatto ed è nel nostro modo di agire, è nelle nostre prassi, possiamo anche farla meglio e batterli su questo. E direi che su questo punto qua non ho nient'altro da dire. Ripeto, si può trovare anche online, che come sempre abbiamo questo benedetto opuscolo a cui teniamo abbastanza e aggiorniamo praticamente ogni 3-4 mesi. E sì, l'invito è sempre a tenersi informati e il più possibile attivi sui territori per continuare a controbatterli, perché è un momento in cui ci provano, rialzano la testa, non è un singolo evento, è parte di qualcosa che comunque è molto più grosso e storico, però in qualche maniera o nell'altra gli si può rovinare la festa, non è solo un dovere, è anche una grande possibilità per parte nostra.
Buona nota, l'opuscolo è ospitato dal sito del Libera Officina, uno spazio sociale di Modena. Quindi basta cercare Libera Officina e dovrebbe uscire sul sito con una sezione apposita.
Io chiudo velocemente cercando di tirare un po' le fila di quello che ci siamo detti stasera, partendo dal 2 agosto, da quello che abbiamo fatto qua il 2 agosto a Bologna, proprio al Voltone del Baraccano, che appunto era stato profanato, tra virgolette, da Forza Nuova, che presentò un fumetto su Sergio Ramelli il 28 di giugno. Abbiamo voluto riprendercelo il 2 agosto facendo delle letture pubbliche, invitando Loriano Machiavelli, invitando l'Antonella Beccaria, invitando una serie di persone, giornalisti e non solo, che si occupano di stragi, di stragismo e di legami fra, come fai tu Daniele, fra gli apparati dello Stato, INAR, la criminalità organizzata. E quella giornata lì era iniziata con una manifestazione, che c'è sempre in piazza il 2 agosto a Bologna, e lo striscione che avevamo come nodo sociale antifascista era senza tutta la verità, la memoria è una farsa, e di questo ne siamo convinti e continuiamo a portare avanti questo tipo di iniziative, questo collegamento. È stato bello parlare di Fausto Iaio prima e di Modena antifascista, di come stiamo combattendo il fascismo in questo momento oggi. La seconda considerazione rispetto a quello che diceva Nico prima sull'essere presenti nei quartieri, e ci siamo presi come impegno, ce l'eravamo già presi il 2 agosto, questa è la prima uscita che facciamo come coordinamento antifascista Murri. Nel 2012 portò alla chiusura della seconda Casa Pound, poco distante da qua, una mezz'ora a piedi, e quest'anno abbiamo intenzione di riprendere le attività facendo iniziative di questo genere, per riprenderci i quartieri innanzitutto, farli nostri e fare in modo che la gente venga coinvolta da questo. Grazie a tutti per essere stati qua.